Buonasera, ben ritrovati con gli appuntamenti dei video Pill curati dalla redazione. Da Winston Churchill a Cristoforo Colombo e molti altri ancora. Non è nuovo il tema delle statue di personaggi celebri sotto attacco per via di alcune loro convinzioni o di alcuni loro comportamenti. Un argomento tornato di grande attualità, come vediamo in questi giorni, a seguito delle manifestazioni antirazziste che dagli Stati Uniti all'Europa hanno preso il via dall'uccisione di George Floyd a Minneapolis. Ne parliamo con Claude Gorgon, giornalista, intellettuale, attento osservatore e animatore anche del dibattito culturale in Italia e non solo. Claude, grazie per essere con noi. Intanto la prima domanda che ti farei è che impressione ti suscita, che ti suscitano queste istanze e alcune immagini particolarmente simboliche e significative, non so quanto nel bene, come ad esempio l'immagine della statua di Churchill coperta a Londra.
Buonasera e grazie a te per l'invito. Io vorrei partire da una considerazione generale. E la considerazione generale è questa, che le statue non sono esseri umani vivi. E questo è fondamentale, perché molto spesso si dimentica che non vengono danneggiati esseri umani, non vengono uccisi esseri umani. Stiamo parlando dei simboli. E l'altre due forse considerazioni generali sono queste, che tutto è partito dalle statue dei soldati o dei generali, sa, dei confederati negli Stati Uniti del Sud. Quelle statue sono, è da lì che è partita, arrivo a Churchill, non è che che sto eludendo la domanda. Quelle statue hanno un contesto storico preciso, perché la memoria è una costruzione storica e come tale può essere contestata. Perfino una cosa che a noi ci è molto, sta molto al cuore, visto che stiamo parlando nell'ambito di Pil Pul e quindi delle comunità ebraiche, anche il museo di Auschwitz ha una sua storia ed ha cambiato, e più volte ha cambiato volto. E può essere anche criticato. Io, per esempio, sono uno dei critici del modo in cui lì sono esposte alcune cose. Pur essendo non felicissimo, perché non si può essere felici per questo, ma essendo molto contento che quel museo esiste, e essendo veramente contento che lo dirige Piotr Zivinsky, perché è lui il custode del mio cimitero di famiglia, no? Però critico alcune cose. Allora, questa è la premessa. Allora, quelle statue sono state messe lì. E negli anni in cui veniva affermata nel sud degli Stati Uniti la legge Jim Crow, che non è una persona, è una nozione di cui non si sa bene le origini, e che era una specie di rivincita dei bianchi, degli ex schiavisti bianchi e dei loro discendenti, sugli ex schiavi e i loro discendenti afroamericani. Cioè le leggi Jim Crow stabilivano la segregazione razziale negli Stati Uniti. E questi monumenti ne erano il simbolo. Questi monumenti nella memoria degli afroamericani si associano alla privazione del diritto al voto, perché questo significavano queste leggi con tutta una serie di trucchi in cui non voglio entrare, della segregazione razziale che non era affatto scontata. Uno dei fautori della segregazione razziale era per esempio il presidente Woodrow Wilson, che gode di buonissima fama, perché è quello che parlava del diritto all'autodeterminazione in Europa. Ma in America l'autodeterminazione significava che negli uffici di Washington i neri e i bianchi erano separati, eccetera, eccetera. Ma non è che era un uomo cattivo, era lo spirito dell'epoca. Però, e questa è l'altra considerazione. Il problema è questo, che la storia e la memoria, ambedue sono cose diverse, memoria e storia, ma neanche la storia e né la memoria né la storia sono capitoli una volta chiusi. E questo è l'insegnamento che dovrebbe trarre qualunque persona abbia letto Walter Benjamin e tante altre cose un po' dotte o non dotte, no? E la storia è un libro che può essere riaperto in qualunque momento. Ed è questo che sta succedendo. Questo sta succedendo, poi arrivo a Churchill, negli Stati Uniti, e poi si è trasferito anche in Gran Bretagna, dove ci sono grandi, dove ci sono discendenti, e non solo discendenti, degli schiavi, discendenti, certo, degli schiavi dei Caraibi soprattutto, ma questa memoria è molto, in America, negli Stati Uniti, è stata riaperta ora per la storia, per la vicenda di Minneapolis e anche per come il presidente Trump ha reagito a questo fatto. Cioè non ha reagito cercando di riappacificare, ma minacciando di inasprire le misure, eccetera, eccetera, i cani rabbiosi che manderò contro i manifestanti e tutte queste robe lì. Tanto è vero che perfino una parte del Partito Repubblicano non lo segue più, si è rivoltata contro di lui, perché non si è mai visto un presidente degli Stati Uniti che cerca di aizzare gli animi anziché abbassare la tensione in un momento così duro e così difficile. Ok, allora questo è successo. Aggiungo l'ultimissima considerazione su questa storia. Quando si parla della memoria della schiavitù, perché stiamo parlando della memoria della schiavitù, cioè della privazione degli esseri umani della loro natura in quanto umani, della loro riduzione alla merce o a qualcosa che assomiglia al bestiame e forse è peggio. Ok? Allora io posso subito fare una domanda di quelle da Seder di Pesach. E perché noi ebrei non chiediamo di distruggere le piramidi in Egitto? La domanda è molto semplice, perché noi celebriamo il Pesach. Abbiamo ritualizzato quella memoria, l'abbiamo trasformata in tradizione e nel rito. E la memoria, non so se, per questo che noi diciamo sempre al Seder di Pesach di ricordarci di essere stati schiavi in Egitto, ognuno di noi personalmente. Ed è un impegno etico, ok? Che però è anche tradizione. L'altra nostra memoria, che non è solo la nostra, ma la memoria per quanto riguarda la memoria della Shoah, degli ebrei, anche questa noi l'abbiamo elaborata molto, moltissimo. Ho parlato prima del museo di Auschwitz, che a me parzialmente piace, parzialmente non piace, non è nostro, degli ebrei. Noi abbiamo partecipato a questa vicenda. Abbiamo, in quanto ebrei, lo Yad Vashem. In moltissime città degli Stati Uniti esistono i musei dell'Olocausto. Last but not least, abbiamo molta sicurezza, anche coloro fra di noi che non si identificano con Israele o che sono estremamente critici nei confronti dei vari governi di Israele, noi abbiamo comunque Israele, comunque esiste da qualche parte nella nostra testa, che ci dà molta, non è il risarcimento per la Shoah, o l'ho scritto 80 volte che non lo è perché non ci può essere, però ci abbiamo questa cosa, ok? Ma tutto questo, lo stavo dicendo questa storia della memoria, perché molto semplicemente o complicatamente, negli Stati Uniti la memoria della schiavitù è stata riaperta. È stata riaperta e in conseguenza di tante cose di cui non voglio entrarci. Allora, quando si riapre la questione di questa memoria, che non è stata rielaborata, è stata riaperta anche perché non è stata mai rielaborata molto bene. Non è stata ritualizzata molto bene. Ci sono musei della schiavitù, ci sono musei dei neri americani, però non è stata rielaborata così come l'abbiamo abituata noi ebrei, e penso che la nostra rielaborazione, non lo dico con orgoglio, ma lo dico semplicemente come fatto, è un paradigma per gli altri. No? L'hanno usata, l'hanno utilizzato anche in Ruanda, i Tutsi. E quindi questa cosa non c'è. Quindi si è riaperto tutto. E quando i movimenti di massa riaprono la questione della memoria degli oppressi, perché è questa, la memoria degli oppressi che è stata riaperta, riaprono anche il grande libro della storia e dicono: quello nella storia non ci è piaciuto. Non è il fatto che storicamente è andata così, allora va bene. La storia può essere riaperta, può essere cambiata. Questo è uno dei paradossi della storia, contrariamente a chi pensa che la storia è un dato oggettivo. Ed è questo che è successo. E ovviamente che quando ci sono questi movimenti, io personalmente mi piace, questo è un atteggiamento più da scrittore e da giornalista, che non da intellettuale, che tu hai avuto la bontà di definirmi, come tu hai avuto la bontà di definirmi, un atteggiamento da giornalista e da scrittore, di curiosità, voglio ascoltarli, voglio sapere cosa vogliono e perché lo fanno. Mi interessa il loro dolore, perché questa è gente che esprime dolore. Dopodiché c'è tutta la questione di Churchill, no? E lì, di nuovo, sai, la questione è questa, è che viviamo, più viviamo nel mondo di complessità, che il mondo è estremamente complesso e si fa ogni giorno più complesso e meno comprensibile, e più la gente sente il bisogno di semplificazione, che significa si prende un lato. La gente è però la storia è contraddittoria, i protagonisti della storia sono contraddittori. E quindi Churchill è il massimo, non è il massimo, è una delle persone molto contraddittorie, no? Nel senso che, allora, è l'uomo che ha salvato l'Europa, direi, no? Cioè, quando lui ha detto no a Hitler in una maniera molto chiara. Nessuno ha avuto il coraggio, nessun leader europeo ha avuto allora il coraggio che ha avuto Churchill e la postura che ha avuto Churchill. Così come Churchill è stato uno dei pochi leader europei e occidentali in genere ad aver capito chi era Stalin, che con Stalin ci si alleava contro Hitler, dopodiché no, e non si faceva nessuna amicizia ed era chiarissimo che Stalin era una minaccia alla libertà. No? E questi sono i grandissimi meriti di Churchill. E sono cose per le quali dobbiamo essergli grati fino alla fine dei nostri giorni. Dopodiché era anche colonialista e razzista, è così. Allora, però bisogna prendere le due cose. Ci si può indignare perché effettivamente è una cosa abbastanza da scemi imbrattare il suo monumento. Un po' da scemi, un po' da ignoranti. Però questa gente che ha imbrattato il suo monumento può dirti, ma guarda, per noi è importante quell'altro lato. Anche perché la Seconda Guerra Mondiale non è stata solo una guerra dei buoni contro i cattivi. Ci sono state tante guerre dentro quella guerra e tantissime istanze e veramente istanze contraddittorie. E se tu pensi a un personaggio, non la Seconda Guerra Mondiale, come W.E.B. Webb Du Bois, che era un teorico del movimento di liberazione degli afroamericani, ha vissuto quasi 100 anni. È un uomo che ha dato la soggettività agli afroamericani, però era prima della guerra un ammiratore del Giappone imperiale. E dopo la guerra gli piaceva l'Unione Sovietica di Stalin. Però era questo ed era quello, no? E non so come dirlo, e sono cose così, sono cose... Molti esponenti dei movimenti anticolonialisti avevano più simpatia per gli stati dell'asse che non per gli alleati, no? E lo sappiamo quando le truppe tedesche e italiane si stavano in Africa, stavano avvicinando verso l'Egitto, al Cairo si preparavano i grandi festeggiamenti. Tu puoi dire perché erano nazisti? No, perché per loro il nemico era la Gran Bretagna. E dopodiché, di nuovo, io non faccio l'equipollenza tra le cose, sto cercando solo di spiegare che tutto è molto contraddittorio e che ognuno porta, e questa idea che oggi ognuno porta. È un'idea molto diffusa oggi che prima di tutto conta la soggettività. Del resto anche noi ebrei abbiamo partecipato a quella roba lì, quando abbiamo recuperato la nostra soggettività. sto parlando della mia generazione, degli ebrei, quando abbiamo a un certo punto contestato Sartre che diceva l'ebreo è chi viene definito dall'altro l'ebreo, e abbiamo detto no, io sono ebreo perché sono ebreo. Poi alcuni di noi hanno finito a destra, altri come me sono rimasti a sinistra, ma questa cosa la mia, nella nostra generazione, dalla destra alla sinistra, ci unisce tuttora, questa scoperta della nostra soggettività negli anni 70. Ed è quello, e questo più o meno ci, ed è più o meno quello che continua. E queste cose continuano con cose abbastanza sceme e ridicole, come appunto imbrattare il monumento di Churchill. A me non mi fa neanche indignare, mi fa ridere in qualche modo, perché cioè, è una cosa in cui tu all'improvviso vedi un altro, cioè, vedi un altro mondo, un altro mondo che, e ti accorgi che quel mondo vede Churchill diversamente da te.
Ma la domanda è, non è la prima volta che queste cose succedono, tu hai la sensazione che ci sia un'intensità maggiore rispetto al passato, o tutto sommato fra 10 giorni ci saremmo già dimenticati?
Fra 10 giorni si dimentica sempre tutto, poi oggi con la velocità di oggi. E però dopo le cose tornano periodicamente, sai, è un po' come... Per cui francamente non saprei. Io penso che c'è un grande processo in atto, che è quello per cui il mondo non è più il mondo dei maschi bianchi. E questo è molto difficile da... per me, maschio bianco di una certa età, non è facile capirlo, non è facile accettarlo. E poi la memoria degli oppressi è molto scomoda, è scomodissima. Ed è quello che sta succedendo con cose grottesche, però per ora non vedo tragedie. Cioè le tragedie sono quando la polizia spara sui manifestanti o su un povero ladro che ha rubato, ci aveva $20 falsi e viene ucciso per questo. Questa è la tragedia. È grave quando vengono saccheggiati i negozi, no? Allora è veramente una cosa abbastanza grave, non si devono saccheggiare i negozi, è evidente. È evidente che il saccheggio non fa parte del processo di emancipazione, è un effetto collaterale abbastanza, direi, deteriore. Ma i monumenti, Dio buono, ogni tanto qualcuno butta la vernice sul monumento, ma pazienza, voglio dire, il monumento sta lì, cioè nessuno lo ha rimosso, no? Sì. Vorrei dire l'ultimissima cosa, eviterei i paragoni tra questo e allora volete togliere Dante, perché c'è un modo che vedo spesso di polemizzare, in cui si dicono cose ipotetiche, no? Allora bruciamo Dante. No, nessuno ha chiesto di bruciare Dante. E allora togliamo le cose di Caravaggio. Nessuno ha chiesto di togliere i quadri di Caravaggio. Quando chiederanno di bruciare Dante o di togliere i quadri di Caravaggio, ci metteremo con un solo uomo e sola donna davanti al quadro di Caravaggio e lo difenderemo, diremo giù le mani dal nostro Caravaggio. Ma non è ora il caso. Il caso è per ora di qualche contestazione, di qualche monumento che anima, che secondo me, ripeto, è ridicolo. Il lato positivo è che costringe persone come me, te e qualcun altro che ha lo sforzo, che vuole fare lo sforzo di pensare, di considerare che esistono anche altri esseri umani che hanno altre memorie rispetto alla nostra memoria ebraica europea, che esistono anche altre memorie e che quelle altre memorie possono entrare in conflitto con la nostra memoria. Punto. Dopodiché io resterò grato fino alla fine della mia vita a Churchill perché ha salvato l'Occidente. Ma questo non mi deve impedire di capire che per qualcuno Churchill è prima di tutto un colonialista. Tutto qui, ma la mia convinzione non viene intaccata perché ascolto un'altra persona della mia curiosità. Cioè, vorrei che tutto questo dibattito fosse un po' meno... Cioè, mi sembra un dibattito un po' esagerato nella sua... No, cioè, in fondo, stiamo parlando...
Ma è nella tua Polonia d'origine, di nascita, naturalmente un paese a cui resti legato, in qualche modo, anche se con tutta
molto
la difficoltà naturalmente di rapportarsi con una storia. Non...
Sono molto legato, moltissimo legato.
Nella mia... Questo movimento è un po' attecchito? O...
Nella mia ben amata Polonia ci sono questo molto tempo, non è così spontaneo, non viene dal basso. Ci sono da molto tempo, in Polonia c'è tutto un problema della memoria, ovviamente, che è complicatissimo, perché sono varie memorie, la memoria ebraica, la memoria polacca, eccetera, eccetera. E c'è da un po' di tempo, ci sono persone che chiedono di cambiare nomi di alcune piazze che sono intitolate ai politici che hanno, ai politici che Dante Guerra, che erano antisemiti, cioè Dmowski, che è uno dei padri fondatori della Polonia indipendente, che era espressamente antisemita. Cioè non sto dicendo, non lo sto offendendo, sto dicendo io. Beh, dico che lui era...
Il complimento!
Lui era programmaticamente antisemita, che non significa, che ovviamente non significa che voleva uccidere tutti gli ebrei o cose simili. Semplicemente pensava che gli ebrei non avessero posto nella società polacca, no? C'era questa corrente. No, non dobbiamo confonderlo con il genocidio, con le pratiche.
Certo, certo.
Questo va subito detto. Allora, ci sono molti ebrei, molti liberali, molte persone di sinistra che da anni chiedono di cambiare i nomi delle piazze che sono intitolate a lui. E questa è una...
Ma hanno successo queste richieste o non è proprio il momento?
No, certamente.
Non mi sembra che sia il quadro politico proprio ideale.
Sì, però ti posso anche dire che, di nuovo, non voglio... Io figurati che ne penso dell'attuale governo polacco. Però, per esempio, si è parlato tanto dei cimiteri dei soldati sovietici, non sono stati mai danneggiati, no? Per dirti che, in fondo, le cose... No, io dicevo, oddio, ora questi si mettono... Avevo molto timore che questi si mettessero a danneggiare i cimiteri dei soldati sovietici, non è successo. Questo non è successo, cioè, per cui... Comunque è sempre una discussione sul passato. Hanno anche cercato di... C'è stata una cosa... molto interessante dal punto di vista ebraico a Varsavia, perché a un certo punto, perché riguarda le strade del ghetto, no? Che sono ovviamente non sono le stesse del ghetto perché è tutto ricostruito, sono diverse. A un certo punto c'era lì una strada intitolata a uno dei partecipanti, uno dei leader dell'insurrezione, e che ovviamente era ebreo, e era comunista. Allora, siccome stavano facendo anni fa la decomunistizzazione della toponomastica in tutta la Polonia, toglievano i nomi dei comunisti dalle strade, e hanno voluto togliere il nome di questo uomo per intitolare quella strada a Marek Edelman, il mio maestro di vita. E, che era una cosa veramente abbastanza subdola. E ovviamente è successo di tutto, proteste, e soprattutto sono stati bravissimi i figli di Marek Edelman che hanno scritto, detto, urlato: guardate che nostro padre non avrebbe voluto questo, cioè non usate il nostro padre per fare questa operazione. Conseguenza, hanno ripristinato il nome dell'eroe comunista. E Marek Edelman ha una piazzetta non lontana da lì.
Certo, molto interessante. Vlodek, grazie mille per queste riflessioni, per gli spunti davvero sempre stimolanti sui grandi temi del nostro presente, le molte complessità e anche gli aspetti un po' grotteschi che in effetti esistono a profusione in questa vicenda. Grazie per essere stato con noi. Ci ritroviamo domani mattina alle 9 con il consueto appuntamento con la rassegna stampa quotidiana. Arrivederci.